Prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Federico Fubini, editorialista del quotidiano La Repubblica. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296.
Buongiorno, il rinvio della riforma della scuola, l'avvio del piano per le autostrade digitali del futuro, il piano per la banda larga, ma anche un nuovo caso di corruzione in Sicilia particolarmente clamoroso, lo scandalo, è il caso di dire, dell'azzardo di Stato, le slot machine che permettono al governo di rimanere entro il 3% di deficit, ma anche all'estero il caos sempre più pericoloso per l'Italia, il caos in Libia e i precari, molto precari equilibri fra Russia e Ucraina. È un'agenda molto diversa, diversificata di argomenti, quella che troviamo questa mattina sulle prime pagine dei quotidiani nazionali. Andiamo a leggere che cosa ci propone la prima pagina di Repubblica. Scuola, la riforma slitta ancora. Bonus per le private. Si sta studiando un bonus, vedremo come distribuito e a chi concesso, per poter frequentare le scuole private. Torneremo poi nei dettagli di questa riforma della scuola, ma il fatto è che la riforma, che prima sembrava dovesse essere introdotta per decreto, poi per disegno di legge, per adesso non c'è, ci sono delle linee guida e queste linee guida hanno degli elementi interessanti, vedremo più tardi i dettagli. Certamente in qualche modo tradiscono una difficoltà del governo di procedere speditamente su questo come su altri dossier di riforma. A centropagina la Repubblica parla di una super tangente al paladino dell'anti-hacket. Di cosa si tratta? Roberto Helg, presidente di Confcommercio Palermo, vicepresidente della società che gestisce l'aeroporto di Punta Raisi, pretendeva 100.000 euro dal pasticcere dello scalo dell'aeroporto di Palermo intitolato ai giudici Falcone e Borsellino, 100.000 euro per rinnovargli la licenza. Helg era uno degli uomini simbolo dell'antimafia in Sicilia, vice di Montante, vicepresidente di Confindustria per la legalità, per la lotta alla mafia. E Montante sappiamo che è stato raggiunto da sospetti, da denunce di pentiti, non sappiamo assolutamente se queste denunce siano, come dire, giustificate. Sicuramente fino a prova contraria e definitiva Montante è innocente, ma questo caso della super tangente da 100.000 euro dimostra alcune cose e ci torneremo tra poco. Sicuramente che la corruzione è ancora pervasiva, sicuramente che ci sono delle zone grigie e delle personalità anche che cercano posizioni di rendita attraverso la retorica dell'antimafia o dell'anticorruzione, ma poi bisogna vedere quello che c'è dietro. Di spalla Repubblica parla degli schiavi delle slot che ci tengono in Europa. È un titolo un po' paradossale, però è un fatto che i proventi allo Stato dalle slot machine, di cui è piena ormai la penisola, stanno permettendo al governo di incassare almeno 4,3 miliardi sul 2014, più un altro mezzo miliardo che è stato chiesto dallo Stato alle concessionarie delle slot machine come tassa una tantum. Il risultato è che tutti questi italiani che giocano, mettono i loro soldi nelle slot machine ogni giorno, nelle 400.000 slot machine che ci sono nel paese, permettono all'Italia di non ricadere in una procedura per deficit eccessivo a Bruxelles. Senza quelle slot machine saremmo in procedura per deficit eccessivo, con quelle slot machine si creano però degli evidenti problemi sociali. Questi sono alcuni temi dalla prima pagina di Repubblica questa mattina. Il Corriere della Sera, anche il Corriere apre sul rinvio sulla scuola e sul caso dei precari, perché naturalmente questo rinvio in qualche modo rimanda indietro e rinvia appunto a data da vedere, si spera non lontana, la stabilizzazione di un numero elevato di precari della scuola, almeno 105.000, ma è un numero che probabilmente va corretto a rialzo a 150.000. In alto nella prima pagina il Corriere dà atto anche di un'altra delle notizie globali più importanti di ieri, la visita di Netanyahu, che ha parlato al Congresso negli Stati Uniti, e la evidente tensione tra il leader israeliano e Obama, che addirittura di Netanyahu ha detto: non lo ascolto. Qual è il punto? Il punto è una radicale divergenza di vedute sull'atteggiamento da tenere nei confronti dell'Iran. In questo momento gli Stati Uniti, la comunità internazionale, ma soprattutto gli Stati Uniti, stanno cercando di trattare con l'Iran sul tema del nucleare. La comunità internazionale, i paesi occidentali hanno bisogno di avere l'Iran come partner di fronte ad emergenze come l'ISIS, appunto il califfato islamico, come il disordine che continua in Siria. Su questo Netanyahu ha preso una posizione molto intransigente: non si tratta con l'Iran in nessun modo. E faccio fatica a ricordare un altro momento nella storia recente in cui Israele e Stati Uniti siano stati così lontani e sia sceso questo gelo, un gelo di questa intensità tra l'amministrazione americana e Israele. A centro pagina il Corriere ha un'intervista di Emanuele Buzzi a Beppe Grillo, la leggeremo più tardi perché decisamente interessante. Beppe Grillo si dice pronto a trattare sulla RAI e sul reddito di cittadinanza. Beppe Grillo racconta per esempio della sua visita a Mattarella, è un Grillo leggermente diverso rispetto a quello che ci siamo abituati a conoscere negli ultimi anni. La stampa ha un titolo grande diverso da quello di tutti gli altri giornali, un titolo forte: Libia sull'orlo della guerra totale. La Stampa ricostruisce le trattative diplomatiche all'ONU sulle opzioni per cercare di stabilizzare questo paese che oramai è in piena guerra civile dal 2011, da quando una coalizione di paesi occidentali ha sostenuto la rivolta a Gheddafi bombardando il paese. Questa coalizione si componeva di francesi, britannici, italiani, più o meno a malincuore, e seguiti a una certa distanza, secondati a una certa distanza dagli americani e anche dagli spagnoli. Questi cinque paesi non sono riusciti a stabilizzare la Libia dopo la caduta di Gheddafi. C'è da chiedersi se lo hanno veramente fatto, ci hanno veramente provato fino in fondo. Fatto sta che oggi la Stampa scrive: la Libia è sull'orlo di una guerra totale, e ci dà le opzioni. Ci sono anche il blocco marittimo, le sanzioni individuali e il congelamento dei ricavi del settore petrolifero fra i provvedimenti che la comunità internazionale sta considerando per spingere le fazioni libiche a creare un governo unitario capace di stabilizzare il paese. Oggi siamo lontanissimi da questo governo unitario e cercherò di mostrarvi e leggervi più in dettaglio tra poco quello che la Stampa ci racconta, che è veramente importante. La crisi libica è di interesse diretto ed evidente del nostro paese. Il Sole 24 Ore, quotidiano economico finanziario, apre, ha il titolo grande su un altro tema importante di giornata, che è il piano per la banda larga. Un piano, scrive il Sole, da 6 miliardi di euro. Di cosa si tratta? Ieri il Consiglio dei Ministri ha esaminato un piano da 6 miliardi con linee strategiche per la digitalizzazione del paese. Nessuna data di chiusura per la rete in rame, la vecchia rete che porta internet nella gran parte delle case italiane, una rete di proprietà di Telecom Italia, valutata da Telecom Italia di un valore di 15 miliardi, ma entro il 2020 almeno metà degli abbonati a una rete digitale dovrà avere una connessione a 100 megabytes. Oggi le connessioni sono a 30, dunque per dare un'idea di cosa significa, 100 mega vuol dire che per esempio un film si può scaricare sul proprio computer, sulla televisione, su un tablet in 30 secondi, dunque potenzialmente la rete Wi-Fi, la rete digitale diventerà il canale attraverso il quale si ricevono i contenuti della televisione. Questo mette in prospettiva una serie di cose importanti nel nostro paese. Oggi si parla molto della scalata dell'offerta in borsa che A-Towers, la società controllata da Silvio Berlusconi, ha lanciato sulle torri di trasmissione del segnale televisivo, sulle torri delle frequenze della RAI, che si chiama RaiWay. Se uno guarda questo piano si capisce che il tasso di obsolescenza, la rapidità con cui queste tecnologie diventano vecchie, con cui forse, probabilmente, persino le torri che trasmettono il segnale televisivo via etere fra 5, 10, 15 anni saranno superate dalle tecnologie esistenti. Bene, il piano del governo introduce degli incentivi, offre dei voucher alle famiglie che si fanno un abbonamento con la banda larga a 100 mega, offre degli sgravi fiscali alle imprese che costruiscono queste reti. Se funziona, potrebbe essere, appunto, lo dicevamo ieri, ma è il caso di sottolinearlo, una trasformazione simile a quella che ha visto la creazione della rete autostradale in Italia negli anni 60. E non si può, come dire, sottovalutare l'importanza di uno sviluppo del genere. Questo è il Sole 24 Ore. Altro quotidiano finanziario, Italia Oggi, ci parla di un altro dei temi caldi dell'agenda del governo in questi giorni, che è il falso in bilancio. Ricordate la vicenda del falso in bilancio? Silvio Berlusconi, se non ricordo male, quando vinse le elezioni nel 2008, depenalizzò il falso in bilancio. No, che dico, non era assolutamente il 2008, era un governo precedente di Silvio Berlusconi, bisogna che controlli di quale anno, mi scuso, ve lo dirò domani, ma fu un governo di Silvio Berlusconi che depenalizzò il falso in bilancio. Oggi si tratta, nella campagna per cercare di contrastare la corruzione, che abbiamo visto è tuttora endemica, di nuovo definire le pene anche carcerarie che si rischiano quando si falsificano i bilanci delle imprese. Naturalmente il falso in bilancio è collegato alla corruzione, perché tutto il denaro in nero comporta un falso in bilancio. Secondo Italia Oggi, il falso in bilancio sarà, dice Italia Oggi, a discrezione, al posto delle soglie prefissate per le pene. Ora sarà il giudice a decidere caso per caso quanti anni di carcere si rischiano nel caso di falso in bilancio, e dunque anche con la possibilità di procedere d'ufficio. Anche qui se ne parla da oramai tanto tempo, si tratta di vedere se dopo averne parlato molto si riesce a concretizzare un'azione su questo fronte. Il Fatto Quotidiano, un giornale notoriamente critico con il governo, ha un titolo diverso a quello di tutti gli altri. Scrive: con Renzi si vola come con Berlusconi. Al Premier, con 6.000 ore di voli di Stato all'anno, costo 50 milioni di euro, il Premier triplica il dato di Letta, che aveva 1.800 ore di volo all'anno, incluso tutti i rappresentanti del governo, e sfiora il record dell'ex Cavaliere, che è arrivato a 7.000 ore di volo all'anno. Indagini, secondo il Fatto Quotidiano, su chi ha svelato l'ultima trasferta in elicottero. Di cosa si tratta? Vi ricorderete che Renzi stava rientrando in elicottero da Firenze a Roma quando ha dovuto fare un atterraggio causa maltempo ad Arezzo, e questo dà spunto al Foglio, al Fatto Quotidiano, per fare un approfondimento sulle ore di volo dei rappresentanti del governo italiano. Il Mattino di Napoli invece torna sul tema caldo, caldissimo della politica italiana, ma soprattutto della politica campana di questi giorni, il fatto che Vincenzo De Luca, condannato in primo grado per abuso d'ufficio, ex o anzi sindaco di Salerno, sospeso credo in questo momento, abbia vinto le primarie del PD e dunque teoricamente abbia diritto a candidarsi come candidato del PD, anche se la legge Severino, appunto sull'anticorruzione, è tale per cui se De Luca fosse eletto presidente della Campania, sarebbe immediatamente sospeso e non potrebbe esercitare il suo mandato, mettendo gli elettori del PD, primo partito italiano, di fronte ad un dilemma difficilmente risolvibile, perché se votano il loro candidato, questo candidato non potrebbe esercitare il suo mandato, se non lo votano, questi elettori in qualche modo sono privati della possibilità di esprimere la loro preferenza politica. Secondo il Mattino c'è un affondo di Caldoro, che è il suo avversario per le elezioni a presidente della regione Campania. Caldoro dice: l'ex sindaco di Salerno non può governare e fa appello ai delusi del PD. Venite da noi. Caldoro, rappresentante del centrodestra, che entra in questa contraddizione, e cercheremo di vedere come sia stato possibile e che cosa ci dice dello stato dei partiti politici oggi in Italia che un caso così paradossale come quello di De Luca abbia potuto verificarsi. Lo vedremo tra poco, se ci sarà tempo di leggere alcuni passaggi. L'Osservatore Romano, giornale Vaticano, ha un titolo interessante in prima pagina, diverso da quello di tutti gli altri giornali: salvo il gas per l'Europa. Di cosa si tratta? Dopo una maratona negoziale durata 6 ore, l'Unione Europea è riuscita a raggiungere nella notte un'intesa tra Russia e Ucraina sul gas, garantendo così le forniture sia a Kiev che all'Europa e la cruciale attuazione degli accordi di Minsk. Gli accordi di Minsk, lo ricordo, sono la tregua tra formalmente fra ribelli filorussi dell'Ucraina e governo ucraino, in realtà tra Russia e Ucraina sostanzialmente, su un cessate il fuoco nell'est dell'Ucraina. Entro la fine di marzo sarà convocato un nuovo vertice trilaterale, inclusi i rappresentanti dell'Unione Europea, per cercare un accordo sulle forniture per il periodo estivo, dato che l'attuale pacchetto invernale giunge a scadenza, pacchetto invernale sulle forniture di gas, giunge a scadenza a fine mese. Siamo riusciti a salvaguardare l'applicazione del pacchetto invernale per le forniture all'Ucraina e a garantire il transito verso l'Unione Europea, ha dichiarato il vicepresidente della Commissione Europea, Maroš Šefčovič. Questa la trovo una notizia importante, innanzitutto perché ovviamente del gas russo noi europei, come abbiamo detto tante volte anche questa settimana, abbiamo bisogno, ma anche perché rivela qualcosa della situazione della Russia di oggi. Questa Russia colpita da sanzioni anche molto dure, una Russia che dalla fine della Guerra Fredda non ha mai avuto un rapporto così deteriorato con tutti i paesi occidentali. Putin è ormai considerato quasi un paria nel G20, all'ultimo G20 in Australia è dovuto partire prima, è stato criticato da tutti, eppure le forniture continuano a correre, la Russia continua a fornire gas all'Europa. Vuol dire che la Russia non ha alternativa, perché siamo l'unico mercato di fatto al quale i russi possono fornire il nostro gas, non hanno, malgrado tutte le sanzioni da cui sono stati colpiti e che stanno affondando la Russia in recessione, Putin non ha minacciato per un solo minuto di interrompere le forniture. Questo dalla misura della sua debolezza anche politica. La sua alternativa è fornire il gas naturale della Russia alla Cina, naturalmente, ma gli accordi che sono corsi fra la Russia e la Cina sono avvenuti a prezzi non pubblicati ufficialmente, ma a prezzi che si sa bene sono molto più bassi. I cinesi hanno preso i russi sostanzialmente per il collo. La Russia non ha alternativa se non dipendere dall'Europa occidentale come suo cliente privilegiato. Per questo la notizia dell'Osservatore Romano ha un contenuto economico, ma anche un contenuto politico molto importante di cui tener conto. Avvenire, come Repubblica, torna sul tema dell'azzardo e parla del grande regalo ai big dell'azzardo. Di cosa si tratta? C'è stata una multa alle 13 concessionarie delle slot machine. Questa multa nel tempo è salita da 90 milioni circa a quasi un miliardo durante una serie di ricorsi e controricorsi tra il 2007-2008 ed oggi. Adesso questa multa scende da quasi un miliardo, poco meno di un miliardo, 890 milioni, a 208 milioni. È un grande regalo, sicuramente sono 700 milioni in meno, ma come vedremo il rapporto fra le concessionarie del gioco d'azzardo, queste 13 concessionarie, e il governo è molto più complesso di così. Queste concessionarie sono società, alcune di queste sono quotate, emettono bond, obbligazioni sul mercato con rendimenti molto alti che i risparmiatori in teoria si comprano, sono società fortemente indebitate che agiscono di fatto come esattori informali per conto dello Stato a danno di chi gioca d'azzardo. E spesso chi gioca d'azzardo sono persone con basse disponibilità economiche che entrano nei bar delle periferie italiane e trovano sempre una slot machine pronta ad accoglierli. Il Tempo, quotidiano romano, ha un titolo su Roma, ma è un titolo che riguarda tutta Italia. Parla del Campidoglio che, dice Il Tempo, ha buttato via 54 milioni. Dossier shock. I revisori dei conti accusano mancati incassi milionari per affitti non riscossi, mentre il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio boccia gli aumenti dei permessi auto che sarebbero illegittimi. La trovo una notizia interessante, anche questa per le sue implicazioni. Sappiamo che i conti del Comune di Roma non tornano ormai da molti anni, il caso è emerso in maniera dirompente durante la giunta di centrodestra guidata da Gianni Alemanno, ma in realtà i problemi di quadratura dei conti del Comune di Roma e dunque di sostanziale dissesto vanno avanti da molto tempo, almeno dal 2007-2008. Società municipalizzate romane registrano delle perdite fortissime e i revisori dei conti bocciano la contabilità dell'amministrazione. Sappiamo bene che il Comune di Roma ha avuto dei sostegni importanti che è stato giusto versare da parte del governo, dunque da parte di tutti i contribuenti italiani, perché non si può certo permettere che Roma vada in un dissesto ancora più grave. Il problema è quello che, mutatis mutandis, su scala europea riguarda anche la Grecia. È giusto chiedere alle amministrazioni che vengono aiutate finanziariamente dal resto della comunità, è giusto chiedere a queste amministrazioni di fare degli interventi, di fare dei tagli, di prendere delle misure, fare delle riforme, fare austerità. Questo è quello che l'Europa chiede alla Grecia, questo è quello che in qualche modo l'Italia non ha pienamente chiesto a Roma. Sono stati sostanzialmente permessi dei pacchetti di salvataggio dell'amministrazione romana negli ultimi 4-5 anni senza mai sufficienti contropartite. Questo è un tema di cui stranamente nel nostro paese non si parla abbastanza. Vediamo i quotidiani di destra del nostro paese. Libero ha un titolo che mi permetto di definire sgradevole come lettore: il misterioso suicidio del banchiere di Renzi. Di cosa si tratta? L'imprenditore Guido Ghisolfi, grande finanziatore del premier e di Chiamparino, protagonista delle Leopolde, ucciso da un colpo di fucile nella sua auto. Per i carabinieri si è sparato ma non ha lasciato alcun biglietto. È veramente sgradevole il caso di Ghisolfi, vicepresidente della Mossia Ghisolfi, una grande impresa della chimica. Si è purtroppo suicidato ieri, una persona che peraltro conoscevo e che moltissimi di noi apprezzavano, una persona di grande livello, non ci sono dubbi purtroppo che si è trattato di un suicidio, e chi gli è stato vicino riferisce che Ghisolfi aveva dei gravi problemi di depressione. Entrare su una notizia del genere nel modo in cui lo fa Libero, per una volta mi permetto un giudizio, lo trovo abbastanza cinico. Il Giornale cambia tema e torna sul tema degli sbarchi da record e invasione. Sbarchi, di cosa si tratta? Ovviamente degli sbarchi che vengono dal Nord Africa. Nei primi due mesi dell'anno, secondo il Giornale, l'aumento è stato del 43%, esplode l'emergenza immigrati, ma nessuno fa nulla. Questo è il titolo di apertura del Giornale. Guardavo dei dati interessanti l'altro giorno quando sono uscite le ultime statistiche sull'immigrazione in Germania, e se non ricordo male la Germania ha 7 nuovi arrivi ogni 1000 abitanti l'anno. Mi pare che l'Italia sia a 5, mi pare che la Svezia sia a 10. Naturalmente il problema non è solo il livello assoluto dell'arrivo di nuovi migranti nei vari paesi, ma anche le modalità. Il tema degli sbarchi pone delle questioni di gestione delle persone molto complessi, li conosciamo bene, e il Giornale torna su questo problema. Il Manifesto sceglie di concentrare la prima pagina sulle polemiche per la visita di Netanyahu al Congresso americano. Il titolo è Bibi Boom, invitato a parlare al Congresso dai repubblicani, Benjamin Netanyahu attacca Obama e chiede agli USA di non siglare con l'Iran l'accordo sul nucleare, dimenticando, accusa il Manifesto, le testate segretamente custodite in Israele. Ma per l'ex capo della Commissione dell'Energia Atomica israeliana, il premier esagera per motivazioni politiche. Naturalmente la situazione del nucleare in Iran è molto delicata. Non sono sicuro che si possa mettere sullo stesso piano la dotazione di armi atomiche di Israele e dell'Iran, per il semplice fatto che Israele, possa piacere o non piacere questo governo, è una democrazia, mentre sull'Iran avrei dei dubbi. So che questa è una osservazione che non troverà tutti d'accordo, ma sono abbastanza convinto di quello che dico, almeno su questo. Il foglio ci parla anche il foglio del caso di Netanyahu, ma lo fa da un punto di vista opposto. Dice: il gladiatore va al congresso, la parola chirurgica di Netanyahu colpisce la linea dell'accordo sul nucleare iraniano. Dunque, secondo il foglio, mette in difficoltà Obama. Questo è un intervento dell'ex direttore fondatore del foglio, Giuliano Ferrara. I piani per la chiusura entro il mese dell'accordo ne sono sconvolti. Ferrara parla di toni churchilliani contro la peace in our time. In sostanza Ferrara sostiene che fare un accordo con l'Iran sarebbe appeasement, sarebbe commettere l'errore che Chamberlain commise con Hitler, cercare di ammansirlo. Obama dunque sarebbe nei guai ad opinione di Giuliano Ferrara. E di spalla il foglio ci dice che al nord della Lega, ci parla dello schema di alleanze di Berlusconi: al nord con la Lega, al sud con gli altri. Si osserva il foglio: nel 94 funzionava, ma oggi chissà. Oggi chissà. E infine il Messaggero. Anche il Messaggero ci dice che le assunzioni sulla scuola slittano a causa del rinvio del disegno di legge del governo. Vediamo di leggere alcuni passaggi. I temi oggi sono appunto molti, però vi vorrei leggere sicuramente alcuni dei contenuti della riforma della scuola nel pezzo di Corrado Zunino su Repubblica. Si parla per esempio di inglese con insegnamento col metodo CLIL, cioè si parla solo in lingua straniera in classe, alle elementari più musica, educazione motoria, educazione alla cittadinanza, cioè legalità, eccetera, alle superiori inglese con il metodo CLIL, anche lì, dunque si parla solo inglese in classe. E poi la parte che trovo interessante, se ci si arriverà purtroppo di rinvio in rinvio, è quella della nascita di un registro nazionale delle imprese dedicato all'alternanza scuola-lavoro. Gli studenti di quarta e quinta superiore stipuleranno contratti di apprendistato. Nel triennio finale degli istituti tecnici e dei professionali il periodo lavorativo sarà di 400 ore, almeno 200 ore nell'ultimo triennio liceale, con stage e tirocini che possono avere un valore nel giudizio per l'esame di maturità. Mentre la questione degli sgravi fiscali alle famiglie che frequentano le scuole paritarie, cioè le scuole private, è chiaramente un argomento che continua a dividere, e c'è anche la possibilità del 5 per 1000 da versare allargato alle scuole e uno school bonus. Naturalmente il tema degli sgravi per le scuole paritarie è un tema che culturalmente non trova molto pronti gli italiani. Bisognerà vedere a chi sono indirizzati e quanto bene saranno indirizzati questi sgravi a chi veramente non potrebbe permettersi certi tipi di scuole. Sempre sul tema scuola vorrei leggervi almeno un passaggio di quello che scrivono Gianna Fregonara e Orsola Riva sul Corriere, perché puntano il dito su quella che secondo loro è una carenza, un vuoto in questa riforma della scuola, a cui non stiamo per adesso arrivando perché stiamo parlando di rinvii, ed è quello delle scuole medie. C'è un grande assente nella riforma elaborata in quest'anno, pressoché mai citata nei lunghi dibattiti, la scuola media, la più grande innovazione scolastica del secolo scorso, dopo 50 anni, segna il passo. È diventata la scuola media il vero moltiplicatore delle differenze socio-economiche, un triennio nel quale i ragazzi escono senza una preparazione adeguata ai tempi e senza le idee chiare su cosa fare dopo. C'è dispersione scolastica che rovina molti giovani subito dopo la licenza media. I numeri parlano da soli. Al sud, un ragazzo su quattro lascia la scuola già al primo biennio delle superiori, mentre l'Europa ha fissato un obiettivo comune per il 2020 di solo il 10% di abbandoni. Un paese come il nostro, in cui l'ascensore sociale notoriamente funziona male, ha bisogno, ci dicono Orsola Riva e Gianna Fregonara, di una scuola media che funzioni bene. Purtroppo non è sempre così. Vi leggerei un piccolo passaggio, direi dell'infografica del tema slot machine, che riguarda purtroppo milioni di italiani. Vi do qualche cifra che riporta Repubblica, che si è fatta un piccolo calcolo sulla densità di slot machine di tipo diverso e vario, dunque slot machine e cosiddette videolotteri, per abitante. In Italia c'è una slot machine ogni 143 abitanti, in Danimarca una ogni 195, in Spagna una ogni 245, negli Stati Uniti una ogni 372, nei Paesi Bassi una ogni 486. Cosa vuol dire questo? Che abbiamo, dei paesi occidentali almeno, la più alta densità di slot machine sul territorio, ed è stata una crescita esponenziale perché tutto inizia, almeno sul terreno legale, nel 2009. Oggi siamo un paese ad alta intensità di slot machine, e questo permette di quadrare i conti dello Stato. Senza le slot machine saremmo in procedura di deficit eccessivo a Bruxelles, con l'obbligo di manovre, sorveglianza, commissariamento, tutte le cose che conosciamo molto bene. Allo stesso tempo, solo nella regione Lazio, da gennaio ad agosto del 2014, 333 persone sono state prese in carico dalle ASL e curate per ludopatia. Il Lazio naturalmente è solo uno dei tanti casi, 10% della popolazione nazionale. Moltiplichiamo questi numeri per il 10% sull'anno ed è molto probabile che nel nostro paese ci siano almeno 5.000 persone in cura per ludopatia, con danni che vanno molto al di là, perché naturalmente la dipendenza da gioco d'azzardo impatta sul posto di lavoro impatta su moltissime cose diverse e dunque ha dei danni economici collaterali molto alti. Forse è il caso di avviare una riflessione se non c'è modo di far quadrare i conti dello Stato in maniera meno dannosa per i cittadini, soprattutto i cittadini più esposti, che sono spesso gli anziani, spesso le persone un po' emarginate. Volevo leggervi, e qui andiamo nella politica, alcuni passaggi dell'intervista che il Corriere, che Emanuele Buzzi del Corriere ha fatto a Beppe Grillo, e parla di Mattarella, di Sergio Mattarella, il nuovo Presidente della Repubblica. Grillo dice: Mattarella mi è sembrato una persona gentile, sensibile ai temi del movimento, della lotta alla corruzione, alla mafia, che ormai è cambiata, dice Grillo, è diventata quasi a norma di legge, mafia 2.0. Sensibile Mattarella al reddito di cittadinanza, su cui sembrava, dice Beppe Grillo, molto d'accordo con noi. Si augura e pensa che sia possibile un dibattito con questo Presidente della Repubblica. E poi appunto torna a riproporre il reddito di cittadinanza. Emanuele Buzzi gli fa presente: la vostra proposta costa 15,5 miliardi in tempi di crisi e di tagli. Dove pensa possiate trovare le coperture? Chi ne potrà usufruire? Grillo dice: i soldi li troviamo, spendiamo 45 miliardi per gli armamenti, 20 per la formazione professionale, e poi ci sono persone che hanno redditi di 2-3 milioni, discuteremo anche con la CEI, con la Conferenza Episcopale. E poi c'è una domanda sulla Lega Nord, che ha fatto la manifestazione di Roma in Piazza del Popolo sabato scorso, e includendo la destra neofascista di Casa Pound. Alcuni sondaggi, chiede il Corriere, dicono che Salvini possa sottrarre voti al Movimento 5 Stelle. Grillo risponde: sinceramente non so dove Salvini possa arrivare, decideranno gli elettori. Io non ho niente contro Salvini. Se decideranno di seguirlo, gli elettori terranno presente anche che la storia della Lega è diversa dalla nostra. La Lega è stata al governo, ha investito fondi in Tanzania, si sta parlando dei fondi neri della Lega di Bossi, che erano tra l'altro nascosti dal cassiere della Lega in Tanzania. Dunque in qualche modo cerca di far fronte a questa concorrenza. Il Corriere chiede: lei si è detto stanchino, parteciperà alla prossima campagna elettorale per le regionali? Grillo risponde: nelle liste per le regionali abbiamo persone di primo ordine, le piazze non funzionano più, resteremo sotto il palco, staremo a contatto con la gente, io già faccio gli autogrill, mi sento un attivista come lo ero nel 2005-2006, ma andrà in tour non come prima, ho dei sostituti meravigliosi, il movimento non è una cosa che possiamo gestire solo io e Casaleggio, siamo cresciuti, abbiamo altri numeri. Molti volti del direttorio e non solo sono più spesso in televisione, chiede Emanuele Buzzi. E Grillo dice: sono sempre contrario al talk show, ma ognuno è libero di scegliere il da farsi. Non è stata la posizione di Grillo, almeno fino ad oggi. Vedremo se questa sarà una svolta, vedremo se questo sarà un movimento 5 Stelle meno centrato su Grillo e Casaleggio e più su nuovi leader. E poi Grillo si pronuncia sulla questione della scalata di Eight Hours di Berlusconi su Highway e dice: il fatto che Eight Hours abbia una struttura congegnata esattamente come Highway non è un caso, è scandaloso, vuol dire che è tutto preparato. Secondo Grillo c'è aria di accordo sulle torri fra Rai e Mediaset per avere una società delle torri condivisa. Questo è Grillo, e visto che stiamo parlando di corruzione e mafia 2.0, qualcosa sull'anti-racket e sullo scandalo dell'uomo simbolo dell'anti-racket a Palermo, che si è fatto pescare con una tangente da 100.000 euro. Bisogna vederla. Il paladino dell'anti-hacket in manette a Palermo, il blitz mentre in tasca la tangente da 100.000 euro, scrive la Repubblica. Nell'intercettazione Helg dice: dammi 50.000, il resto dopo. Il numero uno della Camera di Commercio di Palermo è stato denunciato da un imprenditore, ha permesso alla polizia di intercettarlo, sono entrati nel suo ufficio, gli hanno trovato i soldi sul tavolo e i soldi addosso. Roberto Helg era sostanzialmente il numero due in Confindustria Sicilia di Antonello Montante, che era nella giunta nazionale vicepresidente di Confindustria per tutti i temi di legalità. Questo è un caso che ci fa riflettere perché sottolinea l'ambivalenza di tanti personaggi e anche la trasformazione quasi antropologica del malcostume e del crimine, non solo nel mezzogiorno. Non si sa mai chi sia veramente davanti. Sembra che questa sia la lezione della vicenda, e spesso le etichette come antimafia, anticorruzione diventano degli utilissimi strumenti di marketing. Sono delle realtà che impongono probabilmente un cambio di passo nella lotta a tutti questi fenomeni da parte del governo e di tutta la collettività nazionale. Vorrei leggervi dei passaggi sul tema della banda larga, ma soprattutto dello sviluppo dell'economia, del fondo di Alberto Orioli sul Sole 24 Ore. Il titolo grande del Sole, lo abbiamo visto, parla del piano da 6 miliardi di incentivi fiscali del governo per aiutare altri 6 miliardi di investimenti da parte di società private per avere questa banda larga 100 mega in Italia entro il 2020. Però Orioli si concentra sul cammino del governo verso riforme che aumentino la competitività del paese ci ricorda gli 80 euro, ci ricorda il Jobs Act e poi dice: le scelte di breve corso e ad alto costo, sta parlando degli 80 euro, erano state da subito affiancate da annunci di programmi a lungo termine per evitare l'effetto del fuoco di paglia delle politiche pubbliche. Ma il segnale, ai limiti della gaffe, sullo slittamento della riforma della scuola e una certa confusione strategica sulle modalità con cui fa attecchire in Italia la banda ultralarga, cruciale per il rilancio dell'economia come lo fu l'autostrada del Sole ai tempi del miracolo economico, non aiutano a pensare che quel risultato sia raggiunto. La riforma della scuola non è solo, come dice Renzi, la riforma più importante per i nostri figli e per la crescita del paese, ma è anche un segnale di modernizzazione per gli attori dell'economia che aspettano da sempre la svolta meritocratica, utile al settore ma anche come paradigma sociale per tutto il paese. Ricordo che una parte importante nella bozza di riforma della scuola, una parte importante degli aumenti, degli scatti e degli aumenti di stipendio degli insegnanti sarà basata sulle valutazioni e su come gli studenti di ciascun professore risponderanno ai questionari. Dunque c'è un elemento, si cerca di introdurre un elemento di valutazione meritocratica nei compensi degli insegnanti e dei professori. Dare voce alle richieste di modernizzazione che provengono dalla manifattura e dalla parte produttiva del paese, secondo Alberto Orioli sul Sole, giornale di Confindustria, è il modo più efficace per far volare il calabrone Italia. Servono politiche dei fattori che tengano conto delle differenze fra settori. Le macchine utensili hanno indicatori di fiducia e ordinativi molto brillanti, l'edilizia resta ancora di fatto in recessione e con indici di fiducia ancora bassissimi. Dunque, in qualche modo c'è una pressione sicuramente del Sole 24 Ore perché il governo in qualche modo acceleri e abbandoni un andamento un po' troppo ondivago. È un tema che ritroviamo, questo dello stop and go, del modo di procedere del governo, di tanti annunci e poi dei rinvii, dei grandi piani che poi diventano solo linee guida. È un tema che troviamo anche nel punto di Stefano Folli su Repubblica. Stefano Folli parla del passo lento del rottamatore nella settimana degli intoppi e vede appunto nel rinvio, nel caso scuola, forse una lezione più vasta Sfortunatamente, nel caso della scuola, scrive Folli, ossia l'assunzione definitiva di un esercito di precari, pare non trattarsi di saggezza che abbia, come dire, ispirato il rinvio, bensì di altri problemi che impongono di rivedere il testo, le coperture economiche carenti o le difficoltà pratiche dell'individuare i criteri. Ci si domanderà come sia possibile che si sia arrivati fino al giorno del Consiglio dei Ministri per accorgersi che il provvedimento cosiddetto della buona scuola non sta in piedi o quantomeno ha bisogno di un ulteriore lavoro di limatura e messa a punto. Con questo chiudo per adesso e ci sentiamo dopo la pubblicità. Grazie.
Federico Fubini, editorialista del quotidiano La Repubblica, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire in diretta telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di Prima Pagina. Per intervenire e porre domande a Federico Fubini, editorialista del quotidiano La Repubblica, gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno.
Salvatore, la chiamo da Brescia. Sono un insegnante di scuola media superiore di ruolo con più di 30 anni di servizio. Volevo parlare della questione della buona scuola.
Sì.
Partendo da un presupposto, la buona scuola prevede il fatto che ce ne sia una cattiva ed è esattamente quella che abbiamo adesso, la scuola pubblica. Una scuola in cui un killer prezzolato ha ucciso la didattica, ha ucciso l'occupazione, ha ucciso la disciplina e la sicurezza attraverso il mandato dei 27 allievi per classe, le cosiddette classi pollaio. L'unica vera riforma della scuola potrebbe essere scritta in un articolo di 20 parole. La scuola pubblica deve avere 20 allievi per classe e non di più. In questo modo si garantirebbe la didattica, si garantirebbe l'occupazione, si garantirebbe la disciplina e anche la sicurezza, perché le classi non sono a norma. La scuola pubblica è di tutti, non deve essere la scuola dei tanti che contano poco. E quest'altra, mi permetta il termine, bestemmia che si sente, degli sgravi fiscali per chi vuole mandare i figli alle scuole paritarie. La scuola paritaria lo deve essere nei diritti, ma anche nei doveri. Vorrei vedere le scuole private con 27, 28, 30 allievi per classe, quale qualità di servizio potrebbero dare a chi paga. Non trovo giusto, non trovo corretto, trovo assurdo che si debbano dare soldi di Stato anche sotto forma di sgravi a chi rifiuta una scuola di tutti, la scuola pubblica. È come se io volessi i trasporti pubblici. Datemi gli sgravi per usare il taxi anziché l'autobus, datemi gli sgravi per andare nelle cliniche private anziché negli ospedali pubblici. Questo lo ritengo una cosa aberrante e volevo chiudere con una specie di slogan.
Sì.
La libera scuola in libero Stato. Vogliamo per cortesia tornare in uno Stato laico ad una scuola pubblica laica? Vogliamo per cortesia smettere di creare problemi di tipo confessionale in una scuola che deve essere per Costituzione laica? Vorrei un suo commento, grazie.
La ringrazio del suo intervento. Sono d'accordo su moltissime delle cose che le dice, ma questo non è il più importante, la mia opinione, non vale assolutamente molto. Mentre lei parlava, davo un'occhiata, mi sono permesso di dare un'occhiata sul computer qui della redazione di Prima Pagina, ai risultati dei test PISA, che lei conoscerà. Sono i test sulla il livello di conoscenze e di competenze degli studenti a 15 anni, se non ricordo male, nelle scuole nei vari paesi sulla matematica, la scienza e quella che viene definita la lettura, dunque in Italia l'italiano, eccetera. Allora, l'Italia nei test PISA pubblicati nel 2014, che si riferiscono a esami del 2012, è al 32esimo posto nel mondo per la matematica, sopra la Spagna, sopra la Russia, ma sotto la Repubblica Ceca, la Nuova Zelanda, la Slovenia e l'Irlanda. Il Vietnam è al 17° posto, la Polonia al 13°, la Finlandia al 12°, Shanghai, l'area di Shanghai è prima al mondo, Singapore seconda, questa è la matematica. Nella scienza l'Italia anche lì è 32°, sotto la Lettonia, sotto la Slovenia, sotto Taiwan, il Liechtenstein. Il Vietnam, interessante, è all'8° posto nel mondo. E anche qui Shanghai in Cina al primo posto, Hong Kong, Cina secondo posto, Singapore terzo posto. Questa è la scienza. Nella lettura l'Italia è 27°, leggermente sopra la Spagna e il Portogallo, ma è sotto il Vietnam, che è al 19° posto, sotto Macao, sotto i Paesi Bassi, sotto l'Estonia, Liechtenstein. Al primo posto ancora una volta c'è Shanghai, secondo posto Hong Kong, terzo posto Singapore. Shanghai, Singapore e Hong Kong sono primi, secondi e terzi in tutte e tre le discipline. Questo vuol dire che evidentemente la scuola in Italia ha moltissimo da migliorare, perché un paese con una cultura di più di 20 secoli come il nostro non può essere al 32° posto per matematica e scienza o al 27° posto per la lettura. Il tema che lei solleva, sono perfettamente d'accordo sul tema dei 20 o dei 27 in classe. Le direi una cosa: che tenere 27 persone in una classe significa garantirsi o comunque complicare moltissimo il percorso non solo scolastico ma sociale, di carriera e professionale di quelli in quella classe di 27 che vengono dalle famiglie più umili, perché è evidente che in una classe dove c'è meno opportunità di apprendimento chi subisce di più le conseguenze sono i più umili. E questo mi porta al tema dei voucher, che personalmente devo vedere, sinceramente non si è capito, perché i dettagli non sono usciti, come sarà organizzato questo voucher, però per le scuole, gli sgravi per le scuole private, però pone dei problemi evidenti, perché chiaramente questo voucher va indirizzato alle famiglie che hanno meno mezzi e agli studenti che lo meritano di più in teoria, ma siamo sicuri di poter veramente selezionare le famiglie che hanno meno mezzi e gli studenti che meritano di più? Io ho l'impressione di no, ho l'impressione che la strada maestra sia quella di una scuola pubblica più efficiente. Sicuramente il tetto ai 20 probabilmente comporta dei costi che il governo in questo momento non si sente in grado di affrontare, perché vuol dire aumentare molto il numero degli insegnanti, ma sicuramente è una direzione. Allo stesso tempo devo sottolineare l'altro problema: poiché la scuola deve essere il motore che permette all'ascensore sociale di funzionare, in questo paese notoriamente non funziona. Ricordo che non solo siamo fra i paesi europei, tra i paesi europei continentali, quello che in base al coefficiente di Gini, che studia le diseguaglianze, uno dei paesi a più alto tasso di diseguaglianze. Siamo a livelli vicini alla Gran Bretagna o agli Stati Uniti, che sono sistemi economici un po' diversi da quelli dell'Italia o da quelli a cui l'Italia si vorrebbe ispirare. Siamo molto diseguali e questa diseguaglianza si perpetua nelle generazioni. Questo ci dicono i dati. Il fatto di avere una scuola pubblica che teoricamente è più efficiente e che teoricamente, poiché costa, è riservata solo ai figli dei ricchi, rischia di perpetuare questo. Dunque bisogna guardare, contemperare i due fattori: un sistema di voucher o di sgravi per studenti meritevoli che non si potrebbero permettere una scuola di qualità potrebbe avere un senso da questo punto di vista. Detto questo, io veramente penso che la strada maestra sia quella che lei indica. Pronto?
Pronto?
Sì.
Ah, buongiorno, complimenti. Buongiorno. Per la conduzione. Mi chiamo Mario, parlo da Bolzano, 60enne, disoccupato da un anno e mezzo. Ho fatto, tanto per dire la storia, può darsi qualcun altro come me.
Mi scusi se la interrompo, lei dunque non ha pensione?
No, no, niente, io non ho, ho finito anche le, diciamo, la disoccupazione, ho finito tutto.
Dunque nel lei frattempo, diciamo, non ha né più cassa integrazione né più mobilità?
No, niente, niente, io ho mia moglie che lavoricchia e risparmi e solite cose di una famiglia.
Si,
diciamo,
è informato, no? Si è informato sulla possibilità di ricevere un sussidio di disoccupazione?
No, perché ho finito, perché con la Fornero prima noi di una certa età avevamo 3 anni, no, di disoccupazione, adesso 1 anno. Perché superando i 58 anni si ha 1 anno di... è finita.
Dunque
finito.
Lei adesso deve aspettare i 65 per la pensione sostanzialmente?
Sì, okay. Sì, aspetto volentieri, però volevo dire una cosa, dottore. Niente, ho fatto 3 corsi per non stare con le mani in mano, diciamo così, no, di riqualificazione. Sono sempre iscritto all'ufficio del lavoro, qua dell'occupazione, che tra parentesi questi uffici servono all'occupazione di chi ci lavora. Perché poi dopo noi siamo abbandonati a noi stessi, completamente abbandonati. E, oltretutto, ogni volta che chiedo un posto di lavoro, io qua a Bolzano, provincia autonoma, abbiamo 2 tipi di problemi. Uno è oltretutto il tedesco, che devi sapere anche il tedesco, io purtroppo non lo so perché ho sempre lavorato fuori provincia. Seconda cosa, quando sentono, e lei quanti anni ha, scusi? Io rimango 59 e mezzo, 60, basta, finita. Cioè non esiste, per la nostra età, non esiste più possibilità di impiego, finita, non. Dobbiamo aspettare. E io mi chiedo, dottore, ma è possibile che si trovino soldi per tutti, per insegnanti, non insegnanti, esercito, e per noi di una certa età, che secondo lei non ci vorrebbero neanche così tanti soldi, che ci mettessero in pensione e basta, finita. Cioè non vogliamo ammortizzatori sociali. Abbiamo fatto la nostra vita lavorativa, abbiamo dato, io ho dato 38 anni di lavoro.
Lei che mestiere ha fatto?
Io ero capo area, vendevo macchine industriali, quindi l'azienda è andata in crisi e ci hanno lasciato a casa, tutti quanti. È finita così. Siamo, noi sessantenni siamo in balia delle nostre mogli, siamo diventati ostaggi delle nostre mogli, perché chi lavora... devi fare una
bene.
Vita così. La ringrazio, dottore.
No, grazie a lei. Guardi, naturalmente lei ha toccato tanti temi, no? Se ne sta parlando. Uno dei temi, lei dice, noi disoccupati siamo soli. Uno dei temi è questo della riforma del lavoro. Ne parlavamo 2 giorni fa, c'era un articolo, mi pare, su Repubblica, che parlava della possibilità, anche aperta ai sindacati, di agire come agenzie per il lavoro, cioè guadagnare delle somme per ogni collocamento, per ogni disoccupato che riescono a ricollocare in un posto di lavoro, il che vuol dire dargli una formazione, dargli un orientamento. Sicuramente il tema della solitudine dei disoccupati, quasi vissuta spesso con vergogna, ha caratterizzato l'Italia in questi anni. Ma io, e poi l'altro tema, riemerso nell'intervista di Tito Boeri al Corriere ieri, ma in realtà è una proposta di Joachim Gutgeld, consigliere economico del Premier, non si capisce se poi sia veramente una decisione del governo, per adesso mi pare di no, l'idea di persone come lei, in qualche modo permette a persone come lei di andare in pensione prima, calcolando la pensione però con il metodo contributivo, cioè parametrando la sua pensione ai contributi effettivamente versati, che vorrebbe dire che probabilmente lei andrebbe in pensione con un assegno più basso di quello che lei oggi si aspetta di avere quando avrà 65 anni. Queste sono le cose che sono sul tavolo. Aggiungo solo una cosa. Lei dice, ogni volta che mi chiedono quanti anni ho, è finita, ho chiuso. Lì c'è una riflessione, credo, da fare nel nostro paese, perché se noi guardiamo l'età media o l'età mediana, l'età mediana è quella della persona, per esempio se in Italia siamo 60 milioni, che ha 30 milioni di persone più anziane di lui e 30 milioni più giovani di lui, questa è la persona mediana. L'età mediana in Italia è molto alta, è intorno ai 45 anni, pochissimo sotto i 45 anni, è la terza più alta al mondo, dopo Giappone e Germania. Siamo un paese che sta invecchiando rapidamente, siamo un paese che avrà una forza lavoro sempre più anziana. Questo pone non solo un tema sulle pensioni di cui si parla sempre, ma proprio un tema di organizzazione sociale, di organizzazione del lavoro, perché dobbiamo chiederci come integrare nella società attiva persone che si sentono ancora attive potenzialmente, ma che non sono più nel pieno delle forze. E questo passaggio brusco dall'attività piena alla disoccupazione o alla pensione da 100 a 0 evidentemente non corrisponde più alla struttura della società italiana per come oggi, forse sarebbe una riflessione da fare, parti sociali, governo, rappresentanti dei lavoratori, delle imprese, cercare di pensare a dei meccanismi di transizione e anche a delle attività produttive o delle attività di servizio per la società che sono più adatte a chi ha, oggi possiamo avere degli ottantenni perfettamente attivi ma che purtroppo non lo sono semplicemente perché la società non prevede per loro delle possibilità di partecipare attivamente se non a titolo puramente volontario. Evidentemente più la natalità declina e la natalità in Italia sta declinando, siamo di nuovo scesi da 600.000 nuovi nati a 500.000 nuovi nati durante la crisi, che vuol dire che avremo un problema in futuro ancora più grave, perché basti pensare cosa vuol dire questo gap di 100.000 nuovi nati, poco meno di 100.000 nuovi nati in meno ogni anno per 10 anni, ha già cambiato il profilo demografico di un paese. Dunque noi dovremo pensare a come integrare meglio le persone dai 60 anni in su nella vita produttiva. Pronto?
Pronto, buongiorno, sono Carlo Gerani di Petrovia Sottana, provincia di Palermo. Niente, io volevo intervenire sull'arresto di Roberta Erbe, sì. Presidente della Camera di Commercio, nonché vicepresidente della GESAP. Dico, sono profondamente sconvolto, come sicuramente sono sconvolto tantissimi siciliani e italiani. Dico, ma arrivato a questo punto, da chi dobbiamo fidarci? Dico, un personaggio che in pratica organizzava tavoli contro per la legalità, era accanto al presidente del Senato Grasso anni fa. Dico, cioè, arrivato a questo punto, da chi dobbiamo fidarci? È un'altra domanda se potevo farla. Nel governo Renzi, il decreto Sblocca Italia, hanno inserito la privatizzazione dell'acqua, che si può privatizzare, ma in pratica il referendum che abbiamo fatto 2 anni fa, che abbiamo vinto con il 98%, dove è andato a finire?
Scusi, non ho capito.
Un paese democratico. Ecco, questo è...
No, però mi permetta di... Ma di cosa sta parlando? Perché... privatizzazione dell'acqua in un decreto non, del governo sinceramente non è quello che, di cui io sono al corrente.
Io sono al corrente se i dati se confermati che si può privatizzare il sistema idrico, in pratica la privatizzazione dell'acqua.
Allora, lei ha fatto 2 domande diverse. Di chi dobbiamo fidarci? Io la risposta non ce l'ho, però le dico una cosa che e trovo che sia la cosa forse più interessante di questa vicenda di Roberto Erbe. Come è uscito fuori lo scandalo? Un imprenditore ha trovato il coraggio di denunciare, ha accettato che i carabinieri intercettassero le telefonate e li ha mandati a prendere la busta, che è una roba che neanche il caso di Chiesa nel 92 di Di Pietro, con i 100.000 euro. Dunque, a parte diciamo, la improntitudine con cui la corruzione è avvenuta è indice del fatto che sia pervasiva, altrimenti non sarebbe arrivato a richiedere somme del genere. Però il punto chiave è se il tessuto sociale di Palermo, di Roma, di Milano, di Bolzano, non importa se il tessuto sociale si rivolta o no, perché se le persone iniziano a denunciare e se coloro che denunciano non vengono lasciati soli e isolati da chi hanno intorno, ma vengono sostenuti, e se gli imprenditori che denunciano non sono costretti, come purtroppo spesso succede, a vivere nell'indigenza e a nascondersi, come spesso succede per i testimoni di giustizia, per gli imprenditori che denunciano la distorsione della mafia nel Mezzogiorno, ma vengono sostenuti dallo Stato, se lo Stato li premia e li mostra come degli esempi agli altri, non come persone che finiscono nei guai e rovinano la loro vita e la vita delle loro famiglie, perché questo è quello che succede. Dunque la chiave è nella reazione. Se un tessuto sociale rifiuta, come è successo all'imprenditore dell'aeroporto di Palermo, allora queste persone non vanno da nessuna parte. Dunque la questione non è di chi dobbiamo fidarci di noi stessi nella nostra capacità di denunciare e di sostenere chi denuncia. Questo è il punto chiave. Per quanto riguarda la privatizzazione dell'acqua, è la seconda volta che mi viene dalla Sicilia un'indicazione del genere. E dunque mi dovrò informare meglio su cosa sta succedendo in Sicilia. Non ci sono iniziative del governo di questo tipo, che io sappia, guarderò, controllerò meglio. Lei dice abbiamo votato per l'acqua pubblica perché adesso viene privatizzata. Io la metterei in questi termini. A parte che non sono sicuro che sia la domanda giusta da porre in un referendum, cioè la natura di un azionista di una società di servizi in rete. Le ricordo per esempio che il trattato della Comunità Europea del 1957, firmato nella città di Roma, che è la più alta fonte di diritto in Italia dal punto di vista del diritto economico, perché sappiamo bene che il diritto comunitario prevale sul diritto nazionale, il diritto nazionale si deve adeguare al diritto comunitario e non viceversa, dunque la più alta fonte di diritto in Italia, non distingue, non indica preferenze obbligatorie se un azionista debba essere pubblico o privato. L'azionista pubblico o privato deve comunque rispettare criteri di apertura alla concorrenza, lealtà nei confronti dei consumatori e dei clienti, legalità nella gestione per esempio dei bilanci, eccetera, eccetera, eccetera. Ora la domanda è, il vincolo del settore acqua ad avere degli azionisti pubblici garantisce la qualità del servizio? Non sono sicuro. Garantisce che non ci sia corruzione? Garantisce che non siano nominati nei consigli di amministrazione invece dei competenti gli amici degli amici? Queste sono le domande che mi interessano. Voglio avere un servizio che sia accessibile a tutti a prezzi accettabili, un servizio dove non ci siano sprechi, dove non ci sia chi si arricchisce indebitamente, dove ci sia trasparenza. Non sono sicuro, purtroppo, che un azionariato pubblico, anzi, questo è un eufemismo, perché se uno guarda i conti di queste aziende direi che è proprio il contrario, che un azionariato pubblico e un controllo degli enti locali, spesso clientelare, garantisca questi obiettivi. Io partirei dagli obiettivi, non partirei da chi deve essere l'azionista. Pronto?
Sì, pronto.
Sì, buongiorno.
Sono Rinaldo da Roma. Reddito di cittadinanza. Io ho sentito una volta alla radio Di Battista che parlava di reddito di cittadinanza e di numeri, portava dei numeri. Sono molto bravo in matematica.
Lei di cosa si occupa?
Immediatamente ho fatto due conti. Loro parlano di disegno di legge, non ricordo se al Senato o alla Camera, parla di 7.200 euro. Ora, questi 7.200 euro, intanto 6 milioni e mezzo di disoccupati, compresi quelli che non cercano e non studiano, più poi ci sono tutti quelli che sono al di sotto di 7.200, più i cassaintegrati in scadenza. Comunque, lo stesso Di Battista parlava di 9 milioni di persone, 9 milioni più 7,2, quinta elementare, vengono 65 miliardi. Se poi a questi ci aggiungo il bonus deciso da Renzi, giustamente da mantenere, sono 75 miliardi. E dove si trovano? Può non rispondermi oggi, semmai domani mattina, se si controlla la legge, ma i conti qui, la gente spara, insomma, no? Spara numeri, come Salvini che parla dei 15, del 15%, ha chiamato il suo luminare americano, il quale gli ha detto vengono meno 100 miliardi, ma lui dice che con 15% la gente denuncia i redditi, ma anche se i redditi vanno al 2%, chi non paga non paga mai, perché è un costume non pagare, insomma. Quindi rimango esterrefatto da tutti questi conti sparati, insomma, no?
Beh, la ringrazio di questo, come dicono gli inglesi, di questo fact checking, di questo controllo dei fatti, se i numeri non tornano. Nel frattempo col calcolatore sto rifacendo anch'io i numeri e le posso assicurare che sono 64 miliardi e 800 milioni il costo della proposta del reddito di cittadinanza per 9 milioni di italiani. Se noi avessimo 64 miliardi probabilmente staremmo meglio, evidentemente non ce li abbiamo, ma c'è un'altra cosa che mi colpisce. Allora, innanzitutto bisognerebbe, e lo dico in senso autocritico a me come giornalista perché non lo faccio abbastanza spesso, continuare a fare il fact-checking di tutto quello che questi politici ci raccontano, da destra a sinistra, dal centro, centro-sinistra e centro-destra. Ogni volta indicare la compatibilità finanziaria e gli impatti e le conseguenze e la realtà di quello di cui parlano. È un esercizio salutare perché aiuterebbe i cittadini a fare scelte più consapevoli quando poi vanno a votare per gli uni e per gli altri. Punto numero uno. Punto numero due. No, quello che mi colpisce di quest'idea del reddito di cittadinanza è al di là del, diciamo, delle cifre più o meno immaginarie, è l'idea di per sé, perché se lei ci pensa, quello che stanno offrendo, che stanno promettendo, è una specie di rendita per tutti. Ora, e questa è una domanda che le faccio, ma il problema dell'Italia è generare nuove posizioni di rendita o generare delle condizioni in cui noi siamo in grado di produrre delle cose che sono belle, che sono interessanti, che sono innovative, che il resto del mondo e noi stessi italiani ci vogliamo comprare, e producendo delle cose, come abbiamo sempre fatto, aumentare il nostro tenore di vita? Io credo che il tema non sia generare delle rendite, ma sia generare le condizioni per sviluppare la nostra creatività, la nostra capacità. Stavo guardando dei dati dell'export e devo dire che l'Italia, per esempio, nel 2014 non se l'è passata malissimo, perché per esempio la crescita nel settore meccanica ed elettronica dell'export italiano è stata del 2,8%, la crescita nel 2014 dello stesso settore in Germania è stata dell'1,5%, nella chimica e farmaceutica l'Italia è cresciuta del 3,4% come export, la Germania è cresciuta del 2,7%. Dunque non tutto va male. Pensare a delle rendite per 9 milioni di italiani vuol dire sostanzialmente dichiarare che siamo degli incapaci, abbiamo bisogno tutti di una pensione, di una tutela. Non è così, siamo capacissimi in tutte le fasce di età di questo paese, e il problema è come mettere queste forze in attività, non come metterle a riposo. Pronto?
Buongiorno, Novello Salvatore da Magenta. Sulla questione della scuola, la qualità della scuola. Ma a me sembra un eccesso quello che l'intervento del signore prima sulla questione che il killer sono i numeri dei bambini che compongono la classe. Perché invece a me è una cosa che mi scandalizza, io frequento le scuole e...
Lei di cosa si occupa?
Ma io sono un infermiere, mi occupo di promozione corretti stili di vita, progetti di educazione alimentare nelle scuole primarie. Mm-hmm. E nell'occasione, diciamo, siccome amo la scuola e amo la sanità, che ritengo diritti fondamentalissimi di noi cittadini, e mi appassiona, diciamo, il mondo della scuola, quindi mi capita di fare anche domande per un attimino, faccio anche la storia del cibo, per esempio, quindi chiedo se hanno nozioni di storia sull'italianità, per esempio, perché la bandiera tricolore, perché si chiama Italia, zero. Parlo a nuora perché suocera intenda, perché lo vedo che gli insegnanti si riempiono la bocca di questa educazione civica, questi bambini che saranno le persone del futuro, saranno i nuovi cittadini che dovranno cambiare il mondo, e questi bambini non sanno che in effetti sono una generazione fortunata, perché il mondo ce l'hanno in mano e gliel'ha regalato Steve Jobs con l'iPad. Mm. Solo che l'iPad viene usato non per trovare le risposte alle loro domande. Ritengo che le domande per l'uomo sono manifestazione dell'intelligenza. Gli dico ai bambini: voi dovete porvi domande, cioè nulla è lasciato al caso, ponetele queste domande. Le risposte le avete poi nella tecnologia, ma la tecnologia non è fatta solo per i giochi, e per giocare e considerare la vita degna di essere vissuta solo piacevolmente. Il cibo fa schifo come sostanza, però mi piace, è buono, ma lo dicono gli adulti questo. Cioè, quindi vado a scuola, scopro che la classe viene mandata per il contesto culturale, la gita, non hanno soldi, però li mandano a Graziano Visconti, se no a Gropparello. Dove? Graziano Visconti è un paese finto, ricostruito. Gropparello c'è un castello dove portano i bambini, li vestono da stile medievale, e quella è l'esperienza del Medioevo, mi scusi, quando a 50 chilometri c'è Ricetto di Candelo, che è un paese medievale, è la Pompei del Medioevo in Italia, a 50 chilometri, e il professore di geografia non lo sa. Questa è la questione.
Sicuramente. Quindi, allora, la ringrazio, lei ha anche sollevato molti temi. Quello della formazione permanente degli insegnanti è uno dei temi, credo, importanti. Vedremo se ci sarà in questo piano per la scuola. Personalmente non ho letto da nessuna parte che ci siano dei veri obblighi di aggiornamento di formazione permanente, ma probabilmente mi sbaglio io, perché avrebbe perfettamente senso che ci fosse. E poi lei ha detto il vero grande insegnante Steve Jobs. Purtroppo è così, o per fortuna è così, direi per fortuna è così. Se uno guarda le previsioni, entro il 2020 si stima che l'80% degli adulti nel mondo avrà in mano quello che sostanzialmente è un supercomputer, cioè uno smartphone, un telefonino di nuova generazione, che avrà una capacità di computazione simile o superiore a quello di un computer della NASA quando l'uomo è arrivato sulla Luna nel 1969. Questo ovviamente ha delle implicazioni colossali, perché rende il mondo molto più uguale in termini di opportunità, se le persone che hanno in mano quel supercomputer, che hanno in tasca quel supercomputer, sapranno utilizzarlo per il loro potenziale, ma pone anche un problema per la scuola italiana, perché è evidente, come lei dice, che un oggetto con un potenziale così dirompente come uno smartphone, che può dare tutte le informazioni del mondo, che può quasi dare l'illusione di avere il dono dell'ubiquità, bisogna anche saperlo usare. E allora perché non pensare a una formazione digitale molto più intelligente, molto più avanzata, a partire dai ragazzi di età anche molto verde, per esempio nelle scuole medie, perché di fatto questi bambini gli smartphone o nelle scuole superiori in tasca ce l'avranno. Questo vuol dire saper usare gli strumenti di computazione che ci sono oramai anche in un tablet, per esempio Excel, PowerPoint per fare delle presentazioni, come raggiungere informazioni rilevanti che si vogliono raggiungere. Queste sono tutte cose che vengono lasciate completamente fuori dai percorsi scolastici, ma che sono completamente dentro le nostre vite, sono completamente dentro le vite di miliardi di persone, sono dei veri percorsi di apprendimento. La tecnologia sta andando molto più veloce della scuola. È sempre stato così. Io stesso ho frequentato una scuola che è stata concepita negli anni 30, che sicuramente non mi ha preparato, non ha preparato le persone della mia generazione ad affrontare quello che sarebbe venuto dopo. Dunque dipende dalla disponibilità individuale e dalla fortuna individuale degli uni e degli altri di avere il tempo per riformarsi, per avere le informazioni che servono per stare nella vita di oggi. Probabilmente sarebbe giusto dare ai bambini, ai ragazzi di oggi l'opportunità di trovare questo anche a scuola, ma vuol dire anche aprire le porte delle scuole a insegnanti diversi che arrivano e in un'ora, due ore alla settimana spiegano, con tutto il rispetto per la religione e per le religioni, invece di un'ora di religione, un'ora di come si usa in senso didattico il potenziale di uno smartphone. Questo darebbe un grande aiuto, soprattutto a chi è più indietro. Ricordo che gli smartphone più a basso costo non sono ci sono naturalmente quelli della Apple che possono costare 700-800 euro, però oggi e presto arriveranno anche in Italia, ci sono quelli da 40 euro con cui si naviga online, il che vuol dire che un'enorme quantità di persone anche con pochi mezzi economici potrà averli. Pronto?
Sì, pronto.
Buongiorno.
Buongiorno, sono Paolo, telefono da Roma, passiamo dagli smartphone alla bomba atomica. E lei ha detto, se ho capito bene, che insomma c'è una certa differenza tra chi possiede la bomba atomica. Se ce l'ha l'Iran c'è una certa pericolosità perché non è una democrazia, se ce l'ha Israele la situazione è un po' diversa perché Israele è invece una democrazia. Ora, questa impostazione a me sembra piuttosto pericolosa, perché una bomba atomica è una bomba atomica e, diciamo, sarebbe difficile distinguere una bomba atomica democratica da una bomba atomica meno democratica, a parte il fatto che è molto discutibile che sia una democrazia anche Israele, visto il modo con cui tratta i palestinesi. E, beh, vorrei ricordare, tuttavia, che la prima bomba atomica è stata fatta esplodere proprio dalla più grande democrazia del mondo, mi riferisco a Hiroshima. Quindi, insomma, queste distinzioni a me paiono piuttosto, insomma, insoddisfacenti. Sarebbe invece meglio discutere su come si potrebbe sviluppare un'iniziativa e un movimento nel mondo perché si avvii un processo di disarmo, indipendentemente da chi possiede la bomba atomica, un disarmo generalizzato, perché i rischi di guerra si moltiplicano e quando c'è qualcuno che ha in mano la bomba atomica le conseguenze possono essere irreparabili. A me sembra almeno che sia così. Grazie per l'attenzione.
Grazie a lei, sono perfettamente d'accordo con lei. Il disarmo generalizzato è l'opzione che è assolutamente preferibile. La domanda è se questa è una prospettiva concreta o no. Se paesi come gli Stati Uniti, potenze nucleari come la Francia, sono disposte a rinunciare al privilegio di avere l'arma atomica, se una potenza molto complessa come la Russia è disposta a rinunciare all'arma atomica. La mia impressione è che questo sia fuori dalla portata, realisticamente. Dunque dobbiamo confrontarci con un mondo in cui, invece di un disarmo totale, dobbiamo contenere la proliferazione nucleare. Più che e questa è la realtà nella quale ci muoviamo oggi, non possiamo come dire voltarci dall'altra parte, questa è la realtà, dobbiamo contenere la proliferazione. Israele non è una potenza atomica ufficiale, ma sappiamo bene che ha l'arma atomica. L'Iran sappiamo bene che sta cercando di procurarsi l'arma atomica e probabilmente potrebbe essere molto vicina ad averla. Perché ho detto che è diverso? Ho detto che è diverso perché il processo politico di presa di decisione e di scambio di informazione e di controlli e di equilibri fra poteri in una democrazia è oggettivamente molto diverso da quello che può succedere in un paese dove sì ci sono le elezioni come l'Iran, ma che ha delle caratteristiche teocratiche e di repressione molto violenza, di mancanza di trasparenza, di mancanza di equilibrio fra poteri, di mancanza di libertà di espressione, di mancanza di libertà di accesso a internet. Sono perfettamente d'accordo con lei che moltissimo di quello delle posizioni e delle e anche della pratica del rapporto di Israele nei confronti della popolazione palestinese non è accettabile. Ci vuole una riflessione molto seria su quello che succede nei territori, sulla continua costruzione di nuove colonie, sul fatto che oramai per una parte importante dell'opinione pubblica israeliana l'idea di ritirarsi nei confini del 1967 viene considerato ormai escluso. Su tutto questo sono d'accordo. Sono d'accordo anche sul fatto che è successo troppe volte negli ultimi anni che le risposte sono state non proporzionali, ma mi sento più sicuro nell'avere un'arma atomica in una democrazia dove c'è trasparenza, c'è libertà di stampa, ci sono equilibri fra poteri. Questa è l'ultima domanda, io vi ringrazio e vi do appuntamento a domani.
Federico Fubini, editorialista del quotidiano La Repubblica, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica primapagina@rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.